Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo i farisei, udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducei, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova. «Maestro, qual è il più grande comandamento della legge?» Gli rispose: «Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il più grande e il primo dei comandamenti, e il secondo è simile al primo. Amerai il prossimo tuo come te stesso. Da questi due comandamenti dipende tutta la legge e i profeti». Parola del Signore. Gesù si trova nei pressi del Tempio, siamo ormai giunti quasi al tempo del tradimento e della sua condanna a morte, sta per aprirsi il tempo della Passione. Prima di quello Gesù anticiperà alcuni criteri per interpretare il tempo che sta, quelle cose che accadono e quelle che dovranno accadere, perché il cuore dell'uomo sia pronto per entrare nel progetto di Dio. Non nell'apocalisse finale, come noi ci piace la cinematografia, perciò ci piace vedere le cose, no? nella loro dimensione spettacolare. Gesù dice qual è il passaggio che tutti quanti noi siamo chiamati a fare, un passaggio che penetra la porta della morte e cambia alla morte, come ha fatto lui, il suo senso più deteriore. Dunque questo è il contesto. Sta incontrando le ultime categorie di personaggi che girano intorno al Tempio. Prima, diceva questo Vangelo, i farisei, udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducei, si erano avvicinati a lui alcuni sadducei. I sadducei sono quelli che si muovono dentro il Tempio, sono leviti, sono sacerdoti, e l'avevano messo in difficoltà, secondo loro, domandandogli sulla vita eterna, no? Se perché loro non credono nella resurrezione dei morti. E Gesù gli ha risposto in maniera molto lapidaria. Allora, andati via loro, un'altra categoria si avvicina, è quello dei farisei e dei dottori della legge. Quelle categorie, farisei e dottori della legge, che dopo la distruzione del Tempio continueranno a sopravvivere fino ai nostri giorni. Quelli che hanno camminato alla luce della Torah per comprendere dalla legge di Dio come Dio avrebbe giudicato le cose della storia e anche la capacità dell'uomo di aderire al suo progetto. Dunque questo è un altro aspetto di questo momento. Tra questi si distacca un dottore della legge, e uno scriba, e che dice a Gesù: «Maestro», fa una domanda di senso, una domanda fondamentale. Qual è il comandamento più importante della legge? Qual è la sintesi di tutta la Torah? E Gesù gli risponde citandogli un brano della Torah, cioè Deuteronomio 6, versetto 5. Quel brano che d'altronde tutti quelli che lo ascoltano conoscono bene, perché corrisponde alla grande invocazione che due volte al giorno fanno tutti gli israeliti, forse l'espressione più bella e più grande della loro fede, e cioè: amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Quante volte l'abbiamo sentita questa espressione? Tante volte. Eppure noi non siamo entrati ancora in questa sapienza, e forse anche noi davanti alle esigenze del regno staremmo come questi farisei, e lo vediamo subito. Perché Gesù unisce a questo brano della Torah, Deuteronomio 6, unisce un altro piccolo brano, sempre della Torah, del libro del Levitico, il libro della santità di Dio, il libro che dice le regole per accostarsi a questa santità da uomini santificati, cioè dal cuore purificato. È il libro del Levitico, quel libro che ripete come un ritornello: siate santi perché io sono santo. Questo brano del libro del Levitico dice: amerai il prossimo tuo come te stesso. Ecco, qua, come diremmo noi, casca l'asino. Perché noi amare il Signore con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze, che diremmo? Sì o no? Sì. E il prossimo tuo come te stesso? Dipende. Dipende, perché no è impegnativo, ma sì è ancora più impegnativo. Allora diciamo dipende, da che dipende? Da chi è il prossimo. E tu che criteri hai per capire chi è il tuo prossimo? Da che cosa li trai? Perché sai, Gesù sta parlando a gente che conosce la Torah, che la vuole praticare e si muove dentro questa sapienza. Tu, dentro quale sapienza ti muovi? Questi sanno che possono andare a recuperare dei criteri buoni, valutarli e metterli in pratica. Tu ce l'hai dei criteri da valutare per mettere in pratica così che questo comandamento abbia senso? Amerai il Signore con tutto il cuore. Che vuol dire per te? Che amerai il Signore con tutta la tua passione, con tutta la tua emotività, con tutti i tuoi sentimenti? Ma lo sai benissimo che i sentimenti ti hanno tradito. I tuoi sentimenti ti hanno tradito sempre, perché si sono accesi, sono esplosi e poi si sono spenti come fuochi artificiali. I sentimenti che ti legavano a tua moglie, a tuo marito, forse anche ai tuoi figli o ai tuoi genitori, alle tue cognate, sicuro, quei sentimenti si sono deteriorati, si sono sottratti. Che cosa ti è rimasto? Amarezza, rancore e altre cose che, insomma, non stiamo ad elencare. Dunque, amare il Signore con tutto il cuore, tu capisci che i sentimenti non bastano, è vero, non bastano. Perché nel cuore non ci sono i sentimenti, l'ho scoperto. Nel mio cuore ci sono delle decisioni, ci sono dei pensieri, c'è lì la mia interiorità, c'è quello che ho valutato in tutti questi anni della mia vita, c'è quello che ho soppesato e alla fine quello che ho messo da parte e quello che ho trattenuto. Ci sono i criteri dell'essere, quello che hanno fatto della mia vita, della tua vita, quello che sono, quello che sei. Allora io come lo amerò il Signore? Con quello che sono, con il mio essere, con il mio scegliere in tutte le circostanze, con il mio valutare in ogni occasione, anche con il mio soffrire, proprio a causa delle disillusioni che ho vissuto e provato. E poi con tutta l'anima, cioè con tutta la mia vita. Sai, te ne accorgi di come puoi amare il Signore con tutta la tua vita quando la vita ti scappa di mano. Io ne ho fatto esperienza e altri forse ne hanno fatto esperienza. Quando ti accorgi che i giorni sono contati, quando vedi che la tua salute non dipende più dall'estate dove vai a fare il bagno, ma dipende dalla tua realtà oggettiva che è in difficoltà, là capisci che la tua vita, cioè la tua anima, è importante. Rivedi tutte le cose in un modo diverso. Allora con questo criterio ama il Signore Dio tuo. E poi ancora con tutte le tue forze, con le risorse che hai. Se sono economiche, economiche, fai il bene agli altri. Se sono risorse intellettuali, insegna agli altri. Se sono risorse che riguardano la carità e la misericordia, usala. Ma che cos'è in gioco qua? Visto che Gesù mette insieme questo comandamento dell'amore a Dio al comandamento dell'amore al prossimo. È in gioco la dignità. Se tu ami il Signore Dio tuo con queste caratteristiche, tu hai una dignità che il Signore, che la tua relazione con Lui conferisce alla tua vita, altrimenti chi sei? Io posso dirlo, senza il Signore io non sarei niente. Lo so benissimo, solo i miei difetti si uscirebbero fuori. Se non avessi speranza in Lui, i miei giorni sarebbero vuoti e inutili. Dunque la dignità che mi viene dall'amare Dio e dal servirlo, e poi la dignità da riservare all'altro, questo, amici, se lo volete capire, è proprio il senso del nostro sacerdozio, del mio sacerdozio ordinato e del tuo sacerdozio comune che hai ricevuto nel battesimo. A te è affidata la possibilità di celebrare la bellezza, l'identità dell'altro, osservando la sua dignità e mettendola a riparo. Perciò non mormorare, non giudicare, non calunniare nessuno, aspetta a valutare. Conosci bene prima, fai un passo indietro. Non sempre l'evidenza delle cose dice la verità delle cose. Non è stato così per te? Non è questo che dici a Dio? Perdonami, io non volevo peccare. Questa volta ho fatto una cosa che non volevo fare. Non chiedi a Lui di riservarti questa misericordia? cioè di non guardare le apparenze del tuo peccato, e allora tu non guardare le apparenze del peccato del tuo prossimo. Certamente egli ti fa del male, ma egli non può toglierti la dignità che ti ha dato il Signore, e tu non togliergli la dignità. Se andate a guardare questo brano di Levitico, in cui si parla dell'amore al prossimo, c'è tutta una serie di regole che dicono proprio come si può valutare e celebrare la dignità di chi ti viene incontro, comunque sia. E guardate, cari cristiani, questa è la nostra dignità davanti al mondo. Questa è proprio la categoria che ci identifica. La possibilità, cioè, di amare gli altri, di celebrarne la dignità, di non uccidere nessuno. Ma se noi mormoriamo, siamo come chiunque, siamo come i pagani, siamo come la gente che non ha mai conosciuto Dio. Ecco, se lo vuoi un criterio, tieniti questo. Se sei disposto a mormorare e a giudicare gli altri, vuol dire che tu l'amore e la misericordia di Dio non l'hai mai sperimentata. Forse Dio non l'hai manco mai conosciuto. Ci ha dato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, consola il nostro cuore ferito dalle prove della vita, consolalo in questo momento in cui ci è tanto difficile anche celebrare le tue lodi. Vieni incontro a questa fragilità, ormai così manifesta e oggettiva, che tanto ci spaventa. Il tuo spirito buono ci guidi in terra piana. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa. Pur conoscendo la tua legge, pur avendo goduto della tua misericordia, abbiamo sbagliato. Abbiamo fatto molti peccati, abbiamo usato male le risorse, non abbiamo prestato attenzione agli uomini e proprio come ministri ordinati abbiamo dato scandalo in molti modi. Riforma la tua Chiesa, riadorna la tua sposa di santità, guarisci i nostri mali e rimettici i nostri peccati, per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti chiediamo perdono per non aver celebrato la dignità del nostro prossimo, accusandolo davanti agli altri come fa il maligno. Non abbiamo guardato a quello che tu hai posto nel suo cuore, perché non conoscevamo neanche quello che tu hai posto al centro della nostra vita. Ignorando il tuo amore, abbiamo ignorato la possibilità di amare. Guarisci queste ferite del cuore, dacci la possibilità di riparare, per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per tutti quelli che stanno attraversando la difficoltà di questo tempo, oppressi dalla paura, condizionati dalle cose di questo momento, esposti continuamente, soprattutto i medici, il personale sanitario, i volontari. Ti preghiamo anche per quelli che soccombono di fronte al male, che stanno lottando con la vita, che non osano sperare. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, mentre ti prego per questi tuoi figli, io te li affido perché tu ne abbia cura, perché tu li protegga dal male, quello fisico e anche quello spirituale. Non esporli alle insidie del nemico, guariscili dai malefici. Da loro un cuore puro che ti sappia onorare e uno spirito pronto che ti sappia riconoscere in questo momento nella vita degli altri. Aiutaci a sostenere questo tempo di calamità con dignità e con speranza, te lo chiedo per Cristo, nostro Signore. Amen.